Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte, ore 12:23, cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. I 16 minuti che ci sono stati rubati dalla trasmissione precedente li ruberemo senz'altro al presidio a Porta Pia il 28 marzo, però appunto cominciamo questa nuova puntata. Io passo immediatamente la parola all'altro compagno che è con me in studio per introdurre il primo collegamento della giornata e vediamo di che cosa si tratta.
Sì, allora buongiorno a tutte e tutti. Abbiamo già in collegamento una lavoratrice di Istat. Parliamo questa volta dei lavoratori, personale tecnico di Istat. Abbiamo sentito già nelle scorse trasmissioni i ricercatori e vorremmo un po' capire cosa sta succedendo, perché da un paio di settimane i lavoratori, il personale tecnico in Istat è in mobilitazione. Questa mattina proprio c'è stato un presidio e a breve ci sarà una grande assemblea. Allora, abbiamo la lavoratrice in linea, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno, vi sento.
Ciao, buongiorno a te. Allora, ciao. Magari puoi raccontarci un po' cosa è successo in questi giorni e come vi state muovendo?
Allora, noi un mese fa abbiamo iniziato una mobilitazione perché da anni i lavoratori dell'Istat, oltre a subire il blocco del contratto nazionale di lavoro dai vari governi che si sono succeduti in questi anni, hanno subito, come tutti gli altri lavoratori della pubblica amministrazione, anche il blocco del salario accessorio. Però spulciando nelle carte ci siamo accorti che l'ultima finanziaria apre una finestra e dà la possibilità di riprendere la contrattazione decentrata, e all'interno di questa finestra noi ci siamo inseriti. Abbiamo chiesto alla nostra amministrazione di poter riprendere appunto questa contrattazione che sblocca la quota di salario accessorio che noi non percepiamo più dal 2010 e che sblocca anche le progressioni di carriera, sia economiche che di carriera, che sono due cose insomma che farebbero recuperare insieme al salario accessorio un po' di salario ai lavoratori. Te l'ho fatta molto breve.
Sì, scusa, magari ci puoi dare qualche dato, un po' di contesto?
Sì.
Quanti siete comunque lavoratori?
Allora, guarda, coloro che potrebbero che beneficiano del salario accessorio all'interno dell'Istat sono 1.400 persone, pari al 62% della forza lavorativa. Noi come lavoratori siamo in tutto 2100, quindi noi siamo il 62%. Dopodiché ti dico che mentre il nostro di salario accessorio è bloccato, il salario accessorio dei dirigenti non è bloccato affatto, e nel fare le nostre indagini all'interno dei bilanci ci siamo accorti di una cosa che è enorme, ossia ti dico che per 10 dirigenti è stato previsto un salario accessorio pari a 727.000 euro, mentre per noi l'ultima proposta che ci fa l'amministrazione è di 450.000 euro da dividere per 1.400 persone.
Ho capito.
Ho dato un'idea, immagino,
sì,
no?
Sì. Magari ci puoi dire anche esattamente di cosa vi occupate voi all'interno dell'istituto, di quali sono le vostre mansioni?
Ma guarda, le nostre mansioni sono mansioni tecniche, nel senso che le indagini hanno vari processi. Il processo che facciamo noi è soprattutto quello di validazione dei dati, di fare girare i programmi che appunto consentono poi al dato di essere pulito e validato, e siamo la gran parte, lavoriamo come informatici o siamo anche all'interno dei processi non solo di produzione del dato statistico ma anche di gestione dell'istituto, quindi buona parte di noi anche nelle segreterie delle varie direzioni con compiti amministrativi, insomma siamo quella parte che fa andare avanti l'istituto. Perché insomma senza di noi l'istituto si blocca. Infatti la precedente rivendicazione che è stata fatta dai precari durante questi anni ha bloccato i processi produttivi, perché se noi non lavoriamo il dato non esce. Come voi vedrete bene, i dati Istat escono praticamente con una frequenza quotidiana, noi siamo sui giornali con i nostri dati praticamente sempre. Quindi questa è la situazione. Noi stiamo lavorando alla produzione dei dati statistici da 5 anni, avendo subito delle forti decurtazioni dal salario. Ti dico che poi ci mettiamo dentro la legge Brunetta, in virtù della quale noi, come tutti gli altri dipendenti statali, però noi ogni giorno di malattia che facciamo, per i primi 10 giorni noi non prendiamo la produttività, una legge punitiva che vorrebbe anche che il salario accessorio, una parte del salario accessorio che si chiama appunto la produttività, fosse legata al fatto che devi individuare il 25% di cattivi annualmente ai quali non dare niente. Alla terza volta in cui tu sei nella lista dei cattivi potresti rischiare il licenziamento. Questo prevede la 150, la legge Brunetta. Per il momento ha bloccato questa parte negativa perché è stata dichiarata inapplicabile, però nulla osta che con le prossime contrattazioni, quando si riapriranno, la ritireranno fuori. Siamo alla follia, siamo veramente alla punizione del dipendente statale.
Certo, c'è un tentativo, diciamo, di livellamento verso il basso proprio di
assolutamente di assolutamente. Poi anche l'opinione pubblica, che è abbastanza contro di noi, ci vede come garantiti, ma l'opinione pubblica forse non sa effettivamente quanti e quali sono i compiti dei lavoratori nei vari comparti. Noi nel comparto della ricerca produciamo ogni giorno qualcosa, e quindi è abbastanza brutto essere umiliati così, vedere che 10 persone si prenderanno quasi 800.000 euro e per 1.400 sono previsti 450.000 euro. È brutto, umiliante, ti assicuro, veramente. Sì, sì.
Diciamo, è un tentativo, diciamo, di smantellamento più che livellamento verso il basso, comunque che parte magari da un livellamento verso il basso delle condizioni di lavoro, e comunque, come dicevi tu, poi sotto la retorica, diciamo, dei garantiti, comunque si tende a depotenziare tutto quanto il sistema.
In realtà, ma guarda, il nostro vecchio presidente, che è stato l'ex ministro Giannini, no? È stato molto chiaro, durante una conferenza disse molto chiaramente che l'obiettivo era quello di avere all'interno dell'istituto solo professionalizzati, ossia ricercatori, come se appunto per coloro che non hanno la laurea, qui parliamo di livelli che non hanno la laurea, nel senso non gli viene riconosciuta, ma tra di noi siamo tutti o laureati o chi c'ha poco c'ha un diploma. Per cui, insomma, ecco, anche questo devi subire, capito? Attacco frontale sulla tua professionalità, su quello che hai fatto, che continuamente fai. Però noi stiamo rispondendo, ti do una notizia, sì. Noi stiamo rispondendo e siamo in parecchi, e in questo momento, in questo cortile, siamo tanti e all'assemblea saremo moltissimi.
Infatti possiamo magari ricostruire un po' insieme il percorso di, diciamo, di mobilitazione. Tu mi dicevi che circa un mese fa comunque è iniziato,
sì,
il vostro percorso, puoi dirci un
è
po'
iniziato...
come si è venuto?
Sì, in maniera autonoma abbiamo creato un piccolo gruppo di gente che ha notato questa finestra che si era aperta all'interno della finanziaria, dell'ultima finanziaria, e in un'assemblea della CGIL, in cui la CGIL proponeva appunto un percorso di rivendicazione che si basava su un ricorso legale. Noi siamo intervenuti, abbiamo detto che dopo 5 anni proporre ai lavoratori un ricorso legale, che comunque il momento che tu lo fai blocca tutto, e quindi se ne sarebbe riparlato dopo il terzo grado di giudizio, cioè fra altri 5-6 anni, e questo era brutto, e quindi noi decidevamo che i lavoratori la vedevano in un'altra maniera, e abbiamo chiamato a raccolta ai lavoratori durante quell'assemblea. Abbiamo chiesto di essere ricevuti dal direttore generale, accompagnati dal sindacato, perché lui riceve soltanto se ti accompagna un sindacato che in quel momento, insomma, magari ha indetto l'assemblea. La copertura sindacale purtroppo in questo paese è sempre necessaria, le lotte dal basso non sono mai riconosciute, non gli viene data nessun valore. E comunque abbiamo iniziato a incontrarci con questo figuro, lo chiamerei così, e siamo oggi al momento in cui il 25 lui riconvocherà i sindacati. Noi gli abbiamo chiesto di proporci qualcosa di effettivo, cioè come vuole distribuire i soldi. Noi gli abbiamo detto dove andare a prendere ulteriori soldi, perché all'interno del bilancio abbiamo trovato dei capitoli di bilancio dai quali potrebbero essere, ai quali attingere per destinare più soldi al salario accessorio. Lui per tutta risposta ci ha inviato un documento vecchissimo, e quindi ha ribadito la sua non volontà di aumentare questo fondo. Per cui io credo che, se non oggi, ma il 25 sicuramente, se la situazione non migliora, i lavoratori Istat auto-organizzati bloccheranno le attività. Il processo mi sembra abbastanza definito.
Ma invece questa mattina c'è stata una giornata di sciopero oppure...
No, la CGIL sempre ha indetto l'assemblea alla CGIL, ma noi abbiamo invitato tutti i sindacati presenti a partecipare a questa assemblea, e come al solito, come nelle ultime 3 assemblee, terremo noi l'assemblea. È una copertura sindacale ai quali in questo momento, devo dire, sia i confederali sia l'USB, che qua dentro sta prendendo molto piede, io personalmente ne sono contenta, non si stanno tirando indietro. Insomma, in questo momento i sindacati li abbiamo visti molto partecipi e vicini. vediamo come si evolve, però ecco, l'assemblea la teniamo noi e intendiamo arrivare fino nelle sale della dirigenza, insomma fino nelle stanze della dirigenza, a chiedere quello che ci spetta. Sappiamo che sarà una campagna molto lunga, guarda, te lo dico, lo sappiamo, conosciamo queste persone, non vorranno tirare fuori un euro di più e sarà molto difficile arrivare a un risultato, però noi non molliamo.
Sicuramente il dato sull'auto-organizzazione dei lavoratori è un qualcosa che diciamo, come dire, è un passo evolutivo comunque per la lotta e lascia, diciamo, molte prospettive comunque d'azione. Infatti in questo ci sentiamo molto vicini e esprimiamo tutta la solidarietà ai lavoratori. Noi da questo punto di vista, in realtà, da questi microfoni abbiamo già sentito più volte il personale, questa volta della ricerca, in Istat in particolare alcuni ricercatori precari auto-organizzati. Sì. Io a questo proposito volevo chiederti se la vostra lotta, comunque questa mobilitazione, in qualche modo si sta avvicinando, comunque guarda a tutte le altre mobilitazioni che ci sono all'interno dell'istituto e in che modo vuole portare avanti determinati legami.
Ma guarda, noi abbiamo ottimi rapporti con i precari dell'istituto, con i quali noi non precari siamo sempre stati solidali, perché riconosciamo che comunque loro sono una forza di lavoro importante, quindi nessuna contrapposizione non c'è mai stata e non ci sarà mai. I precari sono con noi in questa lotta, perché anche per loro è questo salario accessorio e queste professioni di carriera riguardano anche loro. Nel senso, il loro essere precari non è che non li tiene fuori da questa cosa, assolutamente, per cui sono con noi, abbiamo la loro solidarietà e anche proprio la loro presenza. Con loro vogliamo instaurare un processo a breve termine, mi auguro, che veda poi come lotta successiva il loro inserimento in modo definitivo nell'istituto, perché ormai sono anni che queste persone lavorano in Istat. Quindi con loro, insomma, ottimi rapporti e fanno parte di questa battaglia a pieno titolo. Per noi non c'è nessun problema, li abbiamo sempre legittimati, li riconosciamo assolutamente lo status che di diritto dovrebbero avere secondo noi, perché per noi la precarietà non dovrebbe proprio esistere.
Certo. Insomma, quindi il tentativo, diciamo, è quello di creare comunque un fronte unico all'interno
dell'istituto.
I ricercatori della loro, comunque i ricercatori precari, già hanno ottenuto anche una piccola vittoria e comunque questo dimostra che auto-organizzandosi comunque è possibile ottenere grandi risultati, per cui diciamo anche la nostra, il nostro augurio, un po' il nostro invito è quello allargare sempre di più comunque il fronte della lotta, proprio per fare in modo di ottenere sempre maggiori risultati.
Sì, questo è il principio che ci ha ispirati, insomma, diciamo che anche noi stessi, che comunque ciascuno viene da una sua propria esperienza di lotta o magari anche da nessuna esperienza di lotta, in questo momento siamo tutti abbastanza uniti, c'è veramente molto fermento, è un momento importante e c'è un po' il recupero dell'orgoglio di essere un lavoratore che sta semplicemente difendendo i suoi diritti in un paese dove sempre più i diritti vengono massacrati. Non vorrei parlare del Job Act, però insomma a quello mi riferisco, ecco. Certo. Chiaramente
va benissimo, allora noi rinnoviamo, diciamo, la nostra solidarietà nei confronti di tutti i lavoratori e le lavoratrici in lotta e naturalmente guardiamo alla giornata del 25, aspettiamo e siamo a vostra disposizione nel caso in cui ci fossero aggiornamenti sulla vostra lotta.
Perfetto, comunque volevo farvi presente che tutti i lavoratori sapevano che oggi avremmo parlato con voi e da qui tanti saluti e un ringraziamento.
Grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Buona assemblea.
Ciao. A presto, grazie, ciao.
O profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti né paura.
Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ribelle il cuor ci sta
dei miei.
magari
nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero.
Tra i dolori della nazione umana, precursori,
nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero, ed un pensiero, nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero.
Torneranno Italia i tuoi proscritti ad agitar la face dei diritti.
Nostra patria al mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero.
Sì, allora torniamo di nuovo in studio con Corrispondenze Operaie. Abbiamo già in onda la prossima corrispondenza, il lavoratore, un lavoratore di Alitalia. Con lui vorremmo parlare in realtà dello sciopero che c'è stato il venerdì scorso, uno sciopero di 8 ore che ha visto coinvolto il personale di terra ENAV in particolare, ma anche una parte del personale Alitalia su scala nazionale. Ci sono stati centinaia di voli in partenza e in arrivo bloccati in tutta Italia, anche qui a Roma, i due aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Comunque ci sono stati notevoli disagi per il traffico aereo e comunque per i passeggeri. Con lui magari vorremmo un attimo avere un po' una panoramica generale di quello che è stata questa giornata di mobilitazione in tutta Italia. Ci senti?
Sì, ciao, vi sento e buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a te. Allora, magari puoi farci un po' ricostruirci un po' magari questa giornata del questo sciopero di 8 ore che c'è stato venerdì 20.
Sì, venerdì 20 che è andato sui giornali, è passato per l'opinione pubblica come il venerdì nero per il trasporto aereo italiano. Era una giornata su cui si concentravano diverse indizioni di sciopero, le indizioni di sciopero del personale dei controllori di volo, delle sigle autonome dei controllori di volo, e poi c'era lo sciopero di USB a Venezia e Linate e Malpensa per quanto riguarda una società, l'ALA, una società che si occupa delle merci, del trasporto merci, e poi c'era lo sciopero della CUB Trasporti, di cui sono un rappresentante a livello nazionale, per tutti i lavoratori delle compagnie aeroportuali e dell'indotto degli aeroporti italiani, e poi c'era lo sciopero Will Trasporti si concentrava sostanzialmente per i piloti. Era una giornata, ognuno con la propria piattaforma, era una giornata in cui la commissione di garanzia consentiva la concentrazione delle agitazioni. Ma in termini generali di impatto sulla mobilità, lo sciopero è stato partecipatissimo dai lavoratori dei controllori di volo, molto meno negli altri settori. Nel comparto aereo aeroportuale dell'indotto è stato partecipato a Linate e a Malpensa dai lavoratori della SEA e delle altre società aeroportuali, tra cui Avia Partner. Un po' meno è stato partecipato a Roma, sia per quanto riguarda i lavoratori di Alitalia sia per quanto riguarda i lavoratori aeroportuali. Una situazione paradossale, perché la ristrutturazione, diciamo così, del trasporto aereo incide più pesantemente sulle condizioni materiali e di vita e anche sui livelli occupazionali a Roma e nel comparto aeroportuale. La reazione speravamo fosse adeguata alla situazione, ma la categoria ci ha abituato a momenti di alternanza. Oggi siamo all'indomani degli ennesimi migliaia di scioperi di Alitalia La categoria è spaventatissima, è una categoria che conosce un settore che non è assolutamente in crisi, è un settore che continua a macinare utili e la cui crescita in termini industriali è ormai ci ha abituato dal 2008 al 2013. Solo per dare dei dati, il traffico passeggeri è aumentato di oltre il 10% e il traffico merci dal 2008 al 2013 di oltre il 16%, mentre tutte le organizzazioni dei sindacati confederali e partiti politici, governi che si sono succeduti parlavano di crisi del trasporto aereo. Nel 2014 c'è stato un vero e proprio boom rispetto al 2013 e non parliamo delle previsioni del 2015, che su cui in particolare in Italia si concentra non solo la vicenda dell'Expo, ma anche l'annuncio, insomma, ci aspettiamo anche un'impennata di transiti per quanto riguarda il Giubileo. Insomma, un settore in assoluta salute industriale che però continua a licenziare, continua a mettere i dipendenti in cassa integrazione, mobilità, nei contratti di solidarietà. E purtroppo coloro che rimangono in servizio continuano a subire il peggioramento notevole sia della qualità della vita lavorativa, diciamo, in termini non solo di pesantezza e dei carichi di lavoro, ma anche di tutele per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ormai siamo veramente ai minimi storici nel comparto. Lo sciopero cercava di denunciare l'altissimo livello di precarietà ormai raggiunto negli aeroporti. Oltre il 40% delle attività aeroportuali in genere è effettuato da lavoratori precari, in particolare nei settori operativi. Contro appunto i licenziamenti, ce ne sono oltre 15.000 lavoratori nel settore, beneficiano degli ammortizzatori sociali a vario titolo e con varia intensità, dalla cassa integrazione a mobilità, dalla cassa integrazione a rotazione alla cassa integrazione a zero ore, su 65.000 dipendenti nel senso stretto del termine del comparto. Lo sciopero cercava di mettere in insomma di additare, di denunciare la situazione. Dobbiamo prendere atto che la categoria ha risposto in maniera meno generale e generalizzata di altre occasioni. Speriamo nelle prossime mobilitazioni. Sicuramente il problema
avete provato a fare un ragionamento per questo che ci stavi dicendo ora, cioè che la categoria non ha risposto, come dicevi te, in maniera generalizzata e generale per quest'ultimo sciopero?
Diciamo che siamo nell'era dello smantellamento di ogni tutela. Noi in particolare, per restare al discorso del più grande aeroporto intercontinentale italiano, che è l'aeroporto di Fiumicino, non solo subisce come tutti gli altri lavoratori le trasformazioni delle tutele, ora addirittura con la cancellazione dell'articolo 18, anche se non incide sui già occupati, vi potete immaginare che tipo di effetto può produrre su una categoria che è già stata massacrata nel momento in cui veniva chiamata una categoria ipertutelata, è stata massacrata dal punto di vista occupazionale. E poi diciamo pure che gli effetti dei ricorsi nei vari tribunali, e in particolare nel Tribunale di Civitavecchia, un tribunale che io reputo un tribunale estremamente filodatoriale, purtroppo non incoraggiano i lavoratori in termini di esposizione e di partecipazione alle iniziative e alle mobilitazioni. È un momento di bassa, questo, ripeto, ci ha abituato la categoria, questo non significa che i problemi non ci sono o che siano stati risolti. I problemi sono tutti sul tappeto, gli interventi delle istituzioni nazionali e locali sono praticamente inesistenti, i datori di lavoro, i padroni hanno mano libera, gli investimenti internazionali che si stanno producendo nel comparto aeroportuale sicuramente spostano il polo decisionale del settore per quanto riguarda l'Italia negli Emirati Arabi, ma ne vedremo delle belle per quanto riguarda anche la privatizzazione, anche o meglio l'ingresso azionario nell'aeroporto di Fiumicino del fondo sovrano di Abu Dhabi, ma non solo, le privatizzazioni degli aeroporti di Linate e Malpensa annunciati da Pisapia, insomma c'è in atto una destrutturazione in termini degli oligopoli conosciuti fino ad oggi che controllavano il sistema aeroportuale, uno spostamento verso l'estero del baricentro decisionale dei vari settori, per cui i problemi restano: il problema occupazionale, il problema della precarietà, il problema dei salari, il problema del peggioramento delle condizioni normative, il problema della cancellazione delle tutele in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. Incidenti si susseguono, ci sono stati anche l'altro anno incidenti mortali negli aeroporti italiani, ma se ne susseguono e sono a rischio, notevoli sono gli episodi. Ora, il perché la categoria oggi come oggi non risponda, c'è anche la profonda sfiducia nei confronti della classe sindacale. Questa categoria purtroppo ha subito i tradimenti delle organizzazioni sindacali confederali e purtroppo non solo, anche delle organizzazioni di altre organizzazioni anche di settore, che hanno deciso dal 2008 ad oggi di accompagnare la transizione, di accompagnarla sottoscrivendo gli accordi, sottoscrivendo accordi che peggioravano notevolmente, pur in una situazione che era ormai nota che non era una situazione di crisi. Se immaginiamo che ancora oggi si parla e le organizzazioni confederali, e ripeto non solo, sottoscrivono accordi che il cui cappello iniziale parla di crisi in un momento che appunto i dati sono quelli che sono, il costo del petrolio è che rappresenta nei costi di esercizio dei vettori e delle società aeroportuali quasi sempre un terzo, il costo del carburante dei costi di esercizio generali è ormai la metà di quello dell'altro anno, insomma hanno il vento in poppa, gli investimenti stranieri stanno arrivando, per cui le privatizzazioni purtroppo dal nostro punto di vista si stanno realizzando a mano a mano, per cui i problemi restano. Vedremo nelle prossime occasioni come aprire anche un confronto con la categoria, che ripeto è stata e continua ad essere massacrata, purtroppo con l'avallo sicuramente della politica e con il consenso delle organizzazioni sindacali principali della categoria stessa. Aspettiamo sì, in un futuro una ripresa sicuramente delle mobilitazioni.
Sì, probabilmente ciò che può aiutare è sicuramente un'iniezione di fiducia e magari anche un supporto dall'esterno, perché chiaramente nel momento in cui tu parli di categoria, quindi di lavoratori e lavoratrici che si vedono assurdamente isolati e all'interno dei posti di lavoro, un atteggiamento del genere dei sindacati confederali, quindi si dà il caso chi almeno nella retorica italiana dovrebbe tutelare i loro interessi, va da sé che forse sarebbe il caso anche di provare a dare una mano da parte di soggettività, anche lavoratori stessi un po' più sensibili che possono spostarsi su un piano di mutuo soccorso, io la metto così. Chiaramente possono sembrare parole al vento, però appunto un conto è dirlo, un conto è dirlo e poi praticarlo questo livello qui.
Ma guarda, sono assolutamente d'accordo che possa essere, non è un caso che come CUB stiamo organizzando in questa settimana la settimana delle mobilitazioni contro il business dei licenziamenti, delle manifestazioni che partiranno da domani, un'assemblea alla facoltà di scienze politiche della Sapienza alle ore 17, lo stiamo organizzando insieme al laboratorio dello sciopero sociale di Roma, e lo facciamo, faremo domani questa assemblea, il 25 una manifestazione contro Garanzia Giovani insieme ai ragazzi sicuramente dello strike meeting, il 27 faremo una manifestazione davanti a una dei principali agenzie per il lavoro, e il 31 anche una manifestazione in occasione della convocazione da parte della Regione Lazio dei lavoratori all'Italia licenziati per rappresentare loro il progetto di ricollocazione, un progetto che prevede una spesa di denaro pubblico per far sì che le agenzie interinali o le agenzie per il lavoro formino questi lavoratori licenziati per poi tentare di ricollocarli con almeno un contratto di 6 mesi nel mondo del lavoro. Un progetto che prevede, dicevo, complessivamente una spesa di circa 8,6 milioni di euro, che, come dicevo, non solo prevede questo gettone per le agenzie di formazione, ma addirittura un gettone di circa 5.000 euro per le società che ricollocheranno anche a tempo determinato questi lavoratori licenziati. Un progetto che noi abbiamo denunciato, che parte intanto dall'Italia. Noi siamo, te lo dico come lavoratore licenziato nel 2014 dall'Italia, quando anche faccio parte di una categoria che dovrebbe essere toccata da questo intervento, rimango piuttosto basito. Il territorio di Roma e provincia è martoriato dalla disoccupazione e non capiamo come la Regione Lazio intervenga subito. Ci sembra essere una ragione di esposizione mediatica degli interventi che in genere vengono fatti nei confronti dei lavoratori dell'Italia, che consente alla Regione, al governo Renzi, di fare il loro solito tweet elettorale. Comunque, un progetto che dovrebbe prevedere addirittura la ricollocazione del comparto del trasporto aereo. Insomma, noi stiamo capendo che la Regione pensa di investire dei soldi per favorire quelle aziende che hanno espulso da poco la forza lavoro, per poi richiamarla magari a tempo determinato per un periodo di tempo, per poi magari per alcuni soltanto prevedere una ricollocazione futura a tempo indeterminato ma a tutele crescenti, in maniera tale che queste aziende non solo beneficeranno della possibilità di aver tramutato il contratto di questi lavoratori prima espulsi, poi riassunti a tempo determinato con i soldi pubblici della Regione e poi a tempo indeterminato con i soldi, con i favori fiscali previsti dalla norma del Jobs Act. È una manovra che noi ritenevamo fosse allucinante e al di là del lancio pubblicitario che può rappresentare per le istituzioni, che rappresenta veramente grida vendetta rispetto a istituzioni che, mentre queste aziende hanno licenziato, nonostante la crescita del settore, nonostante gli utili si impennavano, nonostante il capitale italiano e straniero sgomita per mettere le mani sulla ricca torta del mercato del trasporto aereo, poi a valle, quando si producono i cocci determinati anche dal silenzio e dal favore delle istituzioni, si prevede anche lì di gestire un business, il business della ricollocazione. Ecco,
scusami, da questo progetto di cui stai parlando, a me sembra di capire una cosa. Ora, potrà sembrare anche un po' superficiale come analisi detta in questi termini, però mi sembra che questo progetto qui, pur se in fase ancora, diciamo, non approvata, quindi non attuata, descrive quella che, diciamo, chiude il cerchio di quella che è la ristrutturazione in atto nel sistema capitalistico. Chiaramente è specifico sul vostro settore, però se si sta parlando di anni e anni di licenziamenti, non in situazione di crisi, quindi di attivo assoluto come descrivevi tu oggi, ma in tante altre trasmissioni, perché comunque abbiamo avuto la fortuna di interloquire tante volte con te. In questa situazione prova a intervenire la Regione stanziando soldi pubblici per formare delle persone, quindi la formazione non grava sulle imprese, quindi sui privati, ma la Regione si fa carico di formarli e poi reinserirli nel mercato del lavoro con le nuove norme che sono state approvate. A me sembra che si chiude il cerchio da questo punto di vista, cioè tutto quello che andiamo dicendo da anni, cioè che la crisi è uno strumento che sta utilizzando il sistema capitalistico per ristrutturarsi, beh, sembra che questo stia succedendo.
Ma non solo, confermo. Purtroppo il progetto non è in fase di studio, il progetto è in fase di realizzazione. Okay. Invito gli ascoltatori, invito i compagni e invito coloro che hanno capito quello che sta dicendo e vogliono contribuire a far sì che davvero sulla disoccupazione non si determini, addirittura non fiorisca il business che si sta in qualche maniera delineando, a partecipare alle iniziative, a partire da quella di domani alla facoltà di scienze politiche alle ore 17, ma anche alle mobilitazioni che verranno in qualche maniera organizzata nelle prossime giornate, compresa quella del 31 davanti all'Hotel Marriott a Roma, ove la regione ha convocato circa 1200 lavoratori licenziati per rappresentare loro il progetto che dovrebbe essere salvifico per il loro futuro. In realtà, come dicevi, sembra davvero paradossale, a noi sembra addirittura un escamotage per favorire la ricollocazione di quei lavoratori, magari proprio nel comparto del trasporto aereo. Guarda, che ci sia una prova del fatto che le aziende crescano è il fatto che le aziende continuano ad utilizzare il 40% del personale precario, addirittura formando nuovo personale precario e mettendolo in esercizio. È evidente che la crescita del bacino precari dimostra che le attività esistono, che non è un'attività che è stata delocalizzata o in qualche maniera finita, ma che l'attività esiste, che l'attività cresce, che di forza lavoro ce n'è bisogno, ma purtroppo questa forza lavoro, la forza lavoro a cui attingono le aziende, è una forza lavoro iperricattabile, sfruttata, senza diritti, senza la possibilità di organizzarsi anche per rivendicarne nella maniera adeguata la riappropriazione. Ora, che il progetto istituzionale sia questo ce lo fa capire anche il fatto che ricollocare un lavoratore a tempo indeterminato in una qualsiasi azienda del territorio determinerebbe l'impossibilità per le aziende che lo prendono di usufruire degli 8.000 euro fino a 8.000 euro di sgravi del Job Act, perché non ne può fruire un lavoratore che nei 6 mesi precedenti era stato impiegato con un contratto a tempo indeterminato. Ora il gioco è fatto, cioè sì. ci siamo capiti, basta mettere un po' di soldi per le agenzie interinali, ma queste agenzie interinali poi bisognerebbe capire qual è la natura, perché ci risulta che sia in fase d'attuazione un decreto, uno dei decreti attuativi del Job Act prevedono addirittura la possibilità per le organizzazioni sindacali confederali di trasformare la loro attività e di trasformarsi in particolare in agenzie per l'impiego, quindi diventa addirittura paradossale l'organizzazione sindacale che firma i licenziamenti il giorno dopo poi beneficia dei contributi pubblici per la ricollocazione di quei lavoratori.
Beh, paradossale a voler pensar bene.
Sì, esatto. Comunque mi tengo cerco di essere urbano nel linguaggio, sì, però insomma sì. Ci siamo capiti qual è il ragionamento. Comunque, questa è un po' la situazione. Sicuramente si chiude il cerchio. Purtroppo il cerchio è chiara la direzione. Io non penso che sia l'ultimo atto dello sfruttamento dei lavoratori. Penso che ne dovremo ancora vedere delle belle. In termini generali c'è un momento di bassa dei lavoratori in Italia, di una ripresa della soggettività di lotta dei lavoratori.
Senti, io ti volevo chiedere anche questa cosa in merito alle iniziative di cui hai parlato di questa settimana di mobilitazione. Ecco, ti volevo chiedere su quali basi e in che prospettiva siete entrati in relazione con lo strike meeting, quindi il laboratorio per lo sciopero sociale.
Sicuramente perché riteniamo che sia la possibilità per le organizzazioni sindacali, per la nostra organizzazione sindacale, per la CUB, per i lavoratori tutti, di intrecciare istanze che poi del lavoro, ma non solo del lavoro, che sono della stessa lingua con altre realtà che esistono sul territorio, proprio nell'ottica poi a cui accennavi tu all'inizio, la possibilità di intrecciare percorsi, forme di lotta, forme di organizzazione, culture, linguaggi completamente diversi, e per cercare di favorire un precipitato che consenta a tutti di uscire dall'angolo in cui siamo ormai confinati e di poter rilanciare davvero una vitalità della classe operaia, della classe dei lavoratori, che possa in qualche foriera insomma di riconquiste quantomeno e di una difesa reale, concreta delle condizioni che purtroppo sono sempre più erose dall'aggressività, dalla forza padronale e purtroppo di tutte le forze politiche e istituzionali che le sostengono.
Beh, di sicuro c'è da dire che per riuscire a fare ciò che quelle sono le aspirazioni giustissime di cui stai parlando te, c'è bisogno di un lavoro certosino, quotidiano, costante, che sicuramente voi come CUB e lavoratori stessi di Alitalia in questi anni avete fatto, ma che probabilmente soprattutto da parte di collettive organizzazioni del movimento tutto, dico, e in questi anni, decenni direi anche, spesso è mancato. Per cui io direi proviamo a vedere magari dalla settimana prossima, cerchiamo di risentirci per capire quale poi è il riscontro, il risultato che si ha anche in termini di comunicabilità e comunicazione fra i lavoratori, quindi fra un corpo sociale che da troppo tempo noi individuiamo come lontano da noi, ma che ha gli stessi nostri interessi, la sua comunicabilità con invece quella parte più militante, e soprattutto se questa parte più militante riesce a capire quali sono i punti su cui agire per non né sovradeterminare né scavalcare quella che è la classe lavoratrice, ma provare invece a favorire una presa di coscienza come parlavi, di cui parlavi te prima.
Guarda, è una sfida, però è una sfida che mi sembra non conosca alternative. Noi stiamo cercando di dare continuità ad un percorso iniziato, anzi, iniziato qualche tempo prima, ma che ha avuto un momento di alta rappresentatività come nello sciopero del 14 novembre del 2014, uno sciopero che in termini generali è stato in qualche maniera sentito e guardato, e non solo nei nostri confini nazionali, perché effettivamente una nuova soggettività si affacciava sulla scena. Lo facciamo nell'ambito del settore italiano, anzi del polo industriale dell'Italia centro-meridionale, Fiumicino, trasporto aereo, una realtà che occupa circa 40.000 lavoratori ogni giorno e che noi pensiamo che debba diventare un punto di interesse di tutti coloro che su questo territorio in particolare intendono avviare un percorso di lotta, un percorso di organizzazione, un percorso di rilancio delle mobilitazioni. È paradossale che il movimento fino ad oggi sia stato distratto rispetto a quello che succedeva a Fiumicino, e grazie anche al contributo isolazionista delle organizzazioni che hanno sottoscritto, ripeto, non solo quelle confederali, progetti e determinazioni che hanno colpito pesantemente la forza lavoro del settore, una forza lavoro che è completamente disgregata in mille rivoli contrattuali, in mille forme, nelle 40 forme e tipologie contrattuali esistenti, per cui una forza lavoro difficilmente aggregabile, ma ripeto, non abbiamo alternativa, non ci sono alternative. Le debolezze prodotte dalle singole soggettività isolate tra di loro hanno dimostrato che o qui si rilancia un percorso di unificazione di queste lotte, come dicevi te, senza la determinazione di sovrastrutture che possano in qualche maniera cancellare la soggettività che in esse partecipano, ma ripeto, è un percorso inevitabile e alla prova dei fatti lo cominciamo a determinare proprio nell'ottica di un rilancio della coscienza e della partecipazione collettiva dei lavoratori tutti.
E permettimi di chiudere con una cosa un po' insolita, nel senso che provo a citare a grandi linee chi ci studia in un funzione di mantenimento dell'ordine costituito di questo stato di cose esistenti, cioè la relazione dei servizi segreti che è stata pubblicata da poco e che in realtà a leggerla pare un ottimo strumento di autocritica per noi compagni e compagne, visto che da un lato addita i sindacati confederali come fattore di mantenimento di ammorbidimento del disagio crescente e quindi di addormentamento rispetto al conflitto sociale che può scaturire nei posti di lavoro, e dall'altro lato indica anche l'ottobre del 2013, quando ci fu quell'imponente manifestazione qui a Roma, il 19 ottobre appunto, come un momento in cui si era iniziato a respirare un'aria di unitarietà di intenti fra varie collettive e organizzazioni, e che poi invece per problemi fondamentalmente di orticelli non si è potuto portare avanti. Ecco, a me quando l'ho letto ha stranito, nel senso che mi stupisce come loro dall'esterno ci capiscano molto meglio di quanto poi non riusciamo a fare noi in termini di autocritica, per cui penso che la chiacchierata che abbiamo fatto oggi sia assolutamente invece indicativa del fatto che riusciamo poi quando vogliamo, quando ci mettiamo la volontà, a provare a portare avanti questi discorsi. Appunto per questo io rilancio, dico, proveremo a sentirci dai microfoni di Radio Onda Rossa, se non proprio in Corrispondenza Operaia, magari anche in altre trasmissioni, per cercare di capire com'è andata questa mobilitazione e per vedere quali possono essere le prospettive future.
Sicuramente faremo il punto della situazione, vi invitiamo a partecipare anche domani stessa all'assemblea che ci sarà, ripeto, a Scienze Politiche alle ore 18 della Sapienza. e faremo il punto della situazione. Sulla debolezza non ci serviva la spiegazione lampante dei servizi segreti per capire che ce l'ha in parte, è stata anche autodeterminata dalle forze, diciamo così, che in questo periodo hanno cercato di opporsi, la divisione. Sul ruolo del sindacato confederale, penso che ormai in Italia non ce ne sia più nessun dubbio su quale sia il ruolo e la trasformazione del sindacato confederale. Lo sa bene Renzi, che ormai ci gioca a palla, chiaramente da destra, con i sindacati, lo sanno bene le organizzazioni sindacali che spostano il paricentro dell'azione, addirittura ufficializzando il loro interesse ad una trasformazione profonda, quale quella della trasformazione in agenzie per il ricollocamento. Il rilancio degli enti bilaterali ci fa capire che il sindacato ha intuito che non potrà più vivere delle iscrizioni, perché c'è una costante erosione del consenso, anche se oggi come oggi, ripeto, gli scioperi ancora non segnano una partecipazione significativa da parte delle masse operaie e delle masse dei lavoratori tutti, ma c'è una consapevolezza assolutamente generalizzata del ruolo che hanno esercitato le organizzazioni confederali, che non a caso si riproteggono e inventano strumenti di automantenimento anche finanziario per continuare a esercitare quel ruolo di controllo, di addormentamento, di edulcorazione in qualche maniera della risposta che sarebbe stata talvolta spontanea anche da parte dei lavoratori. Speriamo che questa indicazione la intuiscano anche quel pezzo del sindacalismo italiano che ha tentato e tenta di ricostruire una ripresa del protagonismo dal basso, e che purtroppo spesso inciampa in percorsi. È capitato, in particolare nel comparto del trasporto aereo, di aver visto organizzazioni sindacali cosiddette di base sottoscrivere accordi che hanno messo fuori 10.000 lavoratori, che li hanno visti e che li continuano a vedere vessati. Speriamo insomma in una ripresa generale e con una partecipazione collettiva e trasversale di tutti coloro che di questa ripresa delle mobilitazioni confidano, e in tutti coloro che appunto sperano di ritornare ad aprire un ballume di speranza per le classi di lavoratori e le classi operaie, che in questo paese ormai sono 20 anni che subiscono, ora a causa, con la scusa della crisi, ma comunque subiscono un arretramento, una perdita costante di diritti, di salari e purtroppo anche ormai di occupazione.
E quindi non possiamo essere d'accordo con te, per cui ci accodiamo, rilanciamo le tue parole appunto, e cercheremo di capire nei prossimi giorni come si sviluppa questa mobilitazione. Nel frattempo ti ringraziamo e ti salutiamo dai microfoni di Radio Onda Rossa.
Grazie a voi, a presto e ci risentiamo.
Ciao, buona giornata. Grazie. Allora bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Corrispondenze Operaie, abbiamo parzialmente riacquisito quel ritardo iniziale e niente, ci salutiamo con questa canzone, appuntamento ovviamente a lunedì prossimo. Buona giornata a tutti e a tutte.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Eguzkia kurtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batez goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Bat ez goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Eguzkia kurtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.